dal libro del profeta Isaia. La caligine sarà dissipata, poiché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino, come nel giorno di Madia. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Il testo di Isaia che abbiamo appena ascoltato e che verrà proclamato anche nella messa della notte di Natale è una profezia che cade in un momento molto drammatico della storia di Israele, un grande momento di sofferenza per gli israeliti, perché sono sottoposti a una dura schiavitù da parte dell'invasore Assiro, che culminerà anche nella deportazione di gran parte del popolo. Questo popolo infedele, che ha spesso rinnegato l'alleanza con il suo Dio, così come è accaduto in tutta la sua lunga storia, a partire dall'Esodo, sconta qui, in questo contesto drammatico di oppressione e di schiavitù, il proprio peccato. A questa infedeltà del popolo corrisponde la costante fedeltà di Dio, che pur castigando il suo peccato non lo abbandona. E infatti in questa profezia il profeta annuncia una liberazione finale, definitiva, un radicale capovolgimento della situazione ad opera di Dio stesso, che interviene mandando il suo Messia, l'Emanuele, il Dio con noi. Il Vangelo di Matteo vede legittimamente il compimento di questa profezia di liberazione nella comparsa del Messia, di Gesù, in Galilea. Il compimento, dunque, delle promesse di Dio, che nella pienezza del tempo mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge e perché ricevessimo l'adozione a figli. Quindi il brano di Isaia, che nasce in circostanze molto specifiche, circostanze storiche che in realtà non muteranno mai in meglio per il popolo di Israele, in un susseguirsi di invasioni e di deportazioni. Sappiamo, agli Assiri succederanno i Babilonesi, ai Babilonesi i Persiani, poi gli Ellenisti e infine i Romani, così come non cesserà il susseguirsi di infedeltà del popolo stesso, che Dio continuamente riprenderà. Quindi questa profezia assume un valore che va oltre, un valore di annuncio di liberazione e di salvezza definitivo, di valore universale, che segna un radicale mutamento delle sorti dell'intera umanità. All'interno di questo significato universale, proprio in forza di esso, si inserisce anche la nostra possibilità di lettura, per coglierne il significato per il nostro oggi, nella nostra storia, nella nostra vita. E all'interno di questo testo si apre con una visione sia del dramma passato sia del dramma presente. Il dramma presente è l'invasione, l'occupazione della Siria, il dramma passato è quello che ha comportato tutta una serie di umiliazioni per quelle terre, ma su tutto ciò si apre una speranza che muterà tutta questa tristezza e tutta questa angoscia, la muterà in gloria, fino a coinvolgere tutti i popoli, anche i popoli pagani, appartenenti alla Galilea delle genti. In questo collegamento salvifico, rappresentato geograficamente dalla via del mare oltre il Giordano, che collega Damasco al nord con la costa e giù al sud fino all'Egitto. Una storia fatta di dramma, drammi presenti e drammi passati. Che futuro ci si può aspettare da una situazione di questo genere, fatta di caligine, di oscurità, di angoscia? L'immagine che qui usa Isaia per esprimere la liberazione finale è quella del pellegrinaggio al Tempio, dove si gioisce davanti a te. Il Tempio, appunto. E l'immagine che Isaia utilizza è quella dei pellegrini che a piedi di notte dai vari villaggi della Giudea si recano a Gerusalemme. Facevano così per il caldo, per fare il viaggio di notte, camminando delle tenebre, e arrivare a Gerusalemme all'alba, quando il sole faceva risplendere in questa visione di consolazione e di gioia, di una gioia indicibile nel cuore dei pellegrini. Ebbene, in questa situazione di tenebre e di angosce, di cui il profeta annuncia la liberazione finale, è in realtà la liberazione dal peccato, dalla morte, che sono le nostre tenebre di sempre, cioè la mancanza di senso, di una vita resa schiava dal male. L'angoscia che generano le grandi domande dell'uomo sul significato della propria esistenza e che faticano a trovare risposte convincenti. In mancanza di speranza si getta, si arriva all'angoscia, e l'angoscia rende la vita invivibile. Noi sappiamo bene che, come sia proprio nella notte santa del Natale, che la luce profetizzata da Isaia, la sola capace di vincere le tenebre dell'umanità, come dice Giovanni nel prologo, risplende pienamente, rivelandosi e diffondendosi. A questo svelamento, a questa luce che risplende, si accompagna la gioia e la letizia. E la spiegazione e i paragoni che fa Isaia sono bellissimi, perché questa gioia straordinaria, troviamo due paragoni che possono essere riferiti entrambi ad azioni comunitarie, ad azioni di popolo, come quando si miete, come quando si divide la preda. La mietitura come compimento della fatica dell'uomo, come una promessa e garanzia di vita futura possibile e libera, ma anche come ricreazione della natura, che riconciliata con Dio in Cristo non produce più spini e cardi, ma il buon frutto per il pane quotidiano e per quello celeste. E la divisione della preda, come momento in cui assaporare un frutto di vittoria in una lotta, una battuta di caccia o la battaglia col nemico, che terminata, come quella vittoriosa di Gedeone contro i Madianiti, mi introduce in una condizione di pace e di riscatto. Questi due connotati della gioia sono molto interessanti e utili anche per noi, per le nostre comunità, per verificare la caratteristica della nostra gioia. È una gioia condivisa, frutto dell'operare insieme. Questo mi ricorda una frase di Rolf Follero: non manca che una cosa alla mia felicità, vederla estesa a tutta la terra. Vivere è aiutare a vivere. A cosa possiamo paragonare la mietitura per noi? Il raccogliere frutto, un frutto abbondante che rimanga. Non è certo l'operazione di accumulo in granai ricostruiti all'uopo per un uso egoistico di benessere personale di evangelica memoria, ma come il momento del raccolto di una seminigione, magari fatta da altri come dono di Dio, dell'azione della provvidenza nella nostra vita, della capacità di Dio di operare nella nostra debolezza, ma anche il nostro impegno a fare fruttificare i talenti ricevuti da Dio, Dio che opera tutto in tutti per il bene comune. E a che cosa possiamo paragonare il dividere la preda per noi? Senz'altro vincere la battaglia contro i nostri egoismi, le nostre indifferenze che ci impediscono di gustare e vedere quanto è buono il Signore. Vincere il peccato con l'aiuto della grazia per godere la gioia del bene come singoli e come comunità. Dunque, fin qui il profeta ci dice che il rifulgere della luce, che vincendo le tenebre introduce nella gioia, ha un fondamento concreto e certo, l'azione liberante di Dio. Azione simile a quella che Dio opera con Gedeone, ma di una portata infinitamente più grande, che rende possibile una pace universale, una pace appunto messianica, simboleggiata dal giogo spezzato, dai calzari di ferro rimbombanti dei soldati e dai loro mantelli insanguinati, distrutti dal fuoco per sempre, come annuncio di una pace universale e di una vittoria di Dio sulla guerra. Mi ha colpito il fatto che Isaia sottolinei questi calzari rimbombanti, in un oracolo così breve, questa sottolineatura. Questi calzari di ferro che indossavano i soldati assiri era un'invenzione che metteva terrore ai nemici quando, marciando insieme, facevano questo rimbombo. Ma anche questa tecnologia, potremmo dire avanzata, è sconfitta dall'azione di Dio. Ma come si può realizzare, come si realizza questa portentosa azione liberante e pacificante di Dio? Che connotati potrà mai avere una simile iniziativa capace di cambiare per sempre il destino di tenebre e di morte del mondo intero? La risposta è molto semplice, disarmante. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio da Dio. Per noi, proprio per noi, un semplice bambino, un figlio come i nostri, un dono prezioso, specie quando lungamente atteso e desiderato. Ma un bambino, nella sua estrema fragilità, nella sua povertà e la sua debolezza, in ciò nulla che appaia di più incongruente e contraddittorio agli occhi degli uomini che pensano, che pensiamo, in modo diverso da come pensa e agisce Dio. Perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Ebbene, di questo bambino il profeta fa affermazioni straordinarie che interrogano anche tutti noi, ancora oggi. Consigliere mirabile, capace cioè di indirizzare il corso della storia e delle nostre vite. Ci possiamo chiedere, è il mio riferimento, il mio modello? Cerco di assomigliargli e di ascoltarlo nella mia vita quotidiana. Conosco la sua parola. Dio potente, padrone della forza, che agisce con mitezza e governa con indulgenza, perché quando vuole esercita il potere. Così descrive il libro della Sapienza. E a lui tutte le potenze gli obbediscono. So affidarmi a Lui nella mia debolezza perché Lui possa agire? Ci basta la Sua grazia? Padre per sempre, Lui che è una cosa sola con il Padre e in obbedienza gli consegnerà ogni cosa nelle mani e Lui pure alla fine si sottometterà al Padre. Ci capita mai di riflettere che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'unica via che conduce al Padre, e che ci consegna un Dio che è Padre per sempre fedele, Principe della pace, che è proprio del Messia, unico, capace di donare la pace, la sua pace diversa da quella del mondo, che senza di Lui non trova pace. Possiamo chiederci, con onestà, nelle nostre piccole guerre quotidiane, quanto ci sforziamo di applicare la sua legge, la legge dell'amore? Gesù che dice pace a voi, mostrando i segni della croce, trasfigurati nella risurrezione, frutto della risurrezione. Il testo prosegue dicendo: grande sarà il suo potere. Un potere che passa però, e questo è una memoria anche per noi, passa attraverso la spogliazione totale di se stesso, perché Dio ha posto tutto nelle sue mani, e così tutto ciò che egli ha assunto lo ha redento, lo ha riscattato, lo ha ricomprato a caro prezzo, quello della sua stessa vita. La pace così donata non avrà mai fine, perché è fondata sul diritto e la giustizia, ora e per sempre, cioè nell'oggi in cui noi viviamo e nel tempo dell'Eterno. La profezia si chiude così come era iniziata, con una solenne promessa. Questo farà Dio per il suo stesso fatto di essere Dio, per il suo zelo, e Dio non può mentire. Però occorre che facciamo anche qualche altra piccola considerazione. Penso non sfugga a nessuno come la ricaduta reale del qui e ora della pace sia tragicamente ancora non compiuta. Ma è già in atto questa possibilità. Il suo regnare è già in mezzo a noi. È già possibile per chi si sottomette alla sua legge, la legge dell'amore: amatevi come io vi ho amati. È già possibile fare delle nostre case, delle nostre comunità, luoghi di pace, essere artefici di pace, una pace disarmata e disarmante, come dice Papa Leone. Noi possiamo già vivere la sua pace, non cedendo in nulla alla logica della sopraffazione che porta alla morte. Occorre però anche essere realistici, renderci conto anche che l'umanità, la natura, tutti noi viviamo il travaglio del già e non ancora, la fatica dell'aspirazione alla libertà dei figli di Dio ancora non compiuta, che deve però caratterizzare il nostro impegno di discepoli. Abbiamo infatti ascoltato nel Vangelo della seconda domenica di Avvento che la scure è già posta alla radice degli alberi, ma questo si riferisce alla seconda venuta, quella nella gloria, che segnerà il tempo del giudizio. Ora è il tempo dell'attesa di quel momento, il tempo della pazienza di Dio, ma anche il tempo della nostra perseveranza. Il tempo della pazienza di Dio che non spegne il lumicino dalla fiamma smorta. È il tempo per noi di costituire la riserva dell'olio che si ricava dalle opere di carità, il buon tesoro inattaccabile dai ladri e dalle tignole, e dove dovrà essere custodito al sicuro anche il nostro cuore. E così sia.